Sapete, il Vangelo non delude. Digli alla persona vicino a te, il Vangelo non delude. Non ti delude. Tutto potrà deluderci, ma il Vangelo è l'unica cosa che dice la verità affinché la verità sia anche compiuta. Alleluia. Bene, vediamo il titolo di questa mattina, cercheremo di essere veloci. C'è? Ecco qua. Dite insieme a me, guai a me se non... Dillo di forte, dillo più forte. L'hai detto, eh? Paolo lo disse per sé, ma noi possiamo dirlo per noi. Guai a me se non evangelizzo. È una parola forte. Molte volte noi diciamo, ma sì, lo faranno altri. C'è lo sharing team che va fuori, c'è Morgan e il gruppo che vanno a evangelizzare, poi qualcuno deve avere proprio una chiamata, se no lo faranno gli altri. Non è così, cari. Questa parola è per tutti noi. Guai a me se io non evangelizzo. È una parola forte. Stamattina abbiamo finito anche un po' di responsabilità, no? Nel canto, quando diciamo risvegliati. Perché cosa dobbiamo essere risvegliati, secondo voi? Se non per fare ciò che Dio vuole che noi facciamo. Amen? Che cosa ci deve risvegliare? Signore, ci deve togliere quella sonnolenza, quell'essere ancora, diciamo così, assopiti, che le cose vanno avanti, un giorno dopo l'altro. Sapete, questa settimana è successo qualcosa nella famiglia, è venuta a mancare una parente, una mia parente, si trovava sul lago di Garda, caldissimo, temperatura caldissima, a mezzanotte dice la sorella, dice stava passando 10 giorni sul lago di Garda nella casa della sorella e gli ha detto, ma mi metto un po' fuori per respirare un po' perché non respiro, c'era proprio afa, no? 35 gradi magari a mezzanotte, 32, no? E si è seduta sulla sedia per stare un po' lì e si è assopita. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti mi pare, la sorella dice, non voglio che mia sorella resti fuori e poi, diciamo, si addormenti, ma mi addormento anch'io. Era già passata nell'eternità. È passata dal sonno all'eternità. Era pronta questa donna? Forse no. Perciò non è una cosa da poco. Dice, dov'è la responsabilità di questo? Io la conoscevo, io le ho parlato, che lei abbia creduto, no, non è più un mio problema perché è Dio che poi tocca, cambia le cose. Ma noi abbiamo una responsabilità di predicare il Vangelo. Capite l'importanza? Le persone se ne vanno in una maniera veloce, istantanea. Oggi ci sono, domani non ci sono, adesso ci sono un attimo. Lei dormiva, dice ma stava male, no. Aveva fatto tutti gli esami la settimana prima, al cuore, sangue, tutto. Il medico ha detto, ma non è possibile. Aveva fatto il Covid anche lei, così. E lei in pochi istanti è entrata nell'eternità. È entrata nell'eternità. E non c'è l'aiuto di nessuno, cari. Noi sapete come entriamo nell'eternità? Con tutto quello che io ho deciso di fare durante la mia vita. Questa è l'unica cosa che ci portiamo, le nostre decisioni. Perciò è importante, troppo importante. Questo è un verso troppo forte, guai a me se non evangelizzo. Paolo diceva di sé, guai a me se non evangelizzo. E questa parola, credetemi, non ci mette una grande responsabilità. Ognuno ha questa responsabilità. Noi non siamo qui sulla terra, non siamo stati messi sulla terra per fare famiglia, per avere un lavoro, per avere una casa, per comprarci una macchina, no? Per un tempo, fare i fatti nostri e poi si vedrà. Non funziona così. L'unico motivo perché Dio ci ha messo qua e ci mantiene ancora qua, ok? L'unico motivo è che l'Evangelo possa arrivare a tutti. Perché l'eternità noi per noi è una parola semplice, ma l'eternità è una parola grande. Quanto si entra non si esce più. E c'è la condizione, l'uomo andrà nella condizione che ha seminato, che ha deciso di vivere nell'eternità. È vero, c'è molta ignoranza, è per questo che bisogna predicare il Vangelo, perché il Vangelo risveglia quelli che dormono, dà input, è una forza incredibile. Voi dite, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, in tutto il mondo, a ogni creatura, perché Dio ama tutti e vorrebbe che la Chiesa potesse prendere questa coscienza, e grazie a Dio ci si sta muovendo, ma questa città sta ancora aspettando che la Gospel House si svegli, prenda coscienza e cominci veramente. Predicate l'Evangelo a ogni creatura e chi avrà creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Chi non ha creduto è condannato. Capite? Cioè, la cosa è molto seria. E queste persone potrebbero essere anche persone intorno a noi, persone che amiamo, colleghi di lavoro, familiari, amici, vicini di casa, persone che tu conosci, il tuo medico. Se tu non parli al tuo medico e quello muore e va all'inferno, un giorno lui dovrà bussare a te e dire: Franco, che cavolo hai fatto? Non mi hai avvertito? Capite l'importanza? Perché noi risponderemo del sangue dei perduti. Cioè, non è una passeggiata qui, in questo tempo, per noi. La Chiesa non sta facendo una passeggiata. La vita cristiana non è casa e Chiesa, come magari tanti pensano. Non è una vita contemplativa, ma è una vita di attività, di azione, è una vita di impegno. Quando? Sempre. La domenica? No! La domenica ci riposiamo. Perciò predicare, annunciare il Vangelo, cioè questa buona notizia, è l'impegno unico che ogni cristiano deve avere la coscienza di portare avanti. E viene anche chiamato il Vangelo di Cristo, come dice in prima Tessalonicesi. Perciò non è il Vangelo che ci parla di Gesù, ma è Gesù stesso che ci parla del Vangelo. Quando noi parliamo è Gesù che sta parlando alle persone. Non stiamo dicendo parole, è la voce di Cristo che sta parlando alle persone. Perciò quando noi parliamo diamo possibilità allo Spirito Santo di toccare i cuori. Poi viene chiamato il Vangelo del Figlio Suo, perché è proprietà di Dio il Vangelo, cari. Noi tante volte diciamo, sei un evangelista. Come sei? Un evangelico? E che vuol dire essere evangelico? Non vuol dire niente. Noi dobbiamo diventare una buona notizia, quello sì, ma è proprietà di Dio il Vangelo, perché è il Vangelo del Figlio Suo. E noi siamo quelli che hanno ricevuto l'incarico di portare il suo Evangelo. Viene chiamato anche il Vangelo del Regno. Mi piace molto questo verso in Luca 4,18, dice: lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. E poi dice ancora: mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà agli oppressi. Ma la prima cosa che dice non è la guarigione, la liberazione, ma è predicare il Vangelo. Perché? Perché è l'unica cosa che può salvare, che può guarire. Io posso parlare di guarigione, ma se la persona non crede, rimarrà quello che è. O tornerà il problema, capite? Io posso pregare per una persona, e questa è guarita. Ma noi sappiamo che non c'è sicurezza senza il Vangelo, che vive dentro di noi. Dice che lui è stato chiamato a evangelizzare i poveri. Chi sono i poveri in questo contesto? Non sono quelli che sono senza soldi, che non riescono a pagare l'affitto o non hanno un lavoro. Non sono poveri economicamente, ma qui parla che le persone senza Cristo sono povere. Perciò un ricco è un miserabile. È un disgraziato, è un cieco, è una persona nuda se non ha Cristo. come lo dice anche in Apocalisse 3:15-17. Dice: tu ti vanti che sei ricco, che fai questo, che fai, ma io ti dico invece che sei disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Guardate come Dio è così chiaro anche nell'espressione. Non è che lui dice, ma non è che si offendono, poi allora magari cerca di abbellire le parole. Cioè lui non abbellisce le parole, così sei. Quando lui parla, dice, io ti consiglio di comprare da me perché costa. Perché costa. Non lo paghiamo, ma ci costa. Dice, dell'oro affinato, delle vesti per vestirti e del collirio per i tuoi occhi. E questo ci parla, noi sappiamo che l'oro è la fede. Se tu avere fede ti costa. E poi parla di vesti, parla di santità, vivere una vita santa costa. Non reagire all'input degli altri costa. E poi ci parla di collirio, la rivelazione, costa. Se tu hai la rivelazione, la sua rivelazione, Dio che ti parla e si rivela a te, devi stare con Lui, ti costa. Poi parla anche del Vangelo eterno in Apocalisse. Perciò è il Vangelo che coinvolge il cielo e la terra, tutto. Senza il Vangelo non c'è possibilità per nessuno. Ecco perché Paolo disse, guai a me se non faccio questa cosa, se non evangelizzo. Perciò coinvolge ogni credente, ogni chiesa, ogni denominazione, coinvolge tutti. Poi parla anche del Vangelo della gloria di Dio. Cioè l'Evangelo, quando viene predicato, porta gloria alle persone. La sorella Santina è stata guarita perché la gloria è arrivata. Perché l'Evangelo dice imponete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Noi abbiamo pregato, ho pregato su di lei. E il Signore ti ha detto, guarda, io ti ho già guarito, eh. Cioè, c'è Dio che si manifesta quando noi predichiamo e viviamo il Vangelo. Tante volte, sapete, noi che bisogna per forza parlare. Quando tu vivi il Vangelo di Dio, quando tu vivi il Vangelo della sua gloria, no? Si manifesta la gloria di Dio attraverso la tua vita. E questo è il Vangelo della gloria di Dio. È che la gloria si manifesta nella tua vita e gli altri lo vedono. Perché tu non reagisci. Perché tu perdoni, perché tu sei capace ad amare un nemico, perché tu non sei reattivo, perché tu hai parole dolci per le persone. Che cos'è la gloria di Dio? È il carattere di Dio che si manifesta nelle nostre vite. Cioè, quando tu parli del Vangelo, c'è il Vangelo della gloria di Dio che si sta manifestando. Allora, aspettati di tutto. Amen? Poi c'è anche il Vangelo che dice che è potenza di Dio. Romani 1:16. Perché dice il Vangelo è potenza, esso è la potenza di Dio per la salvezza di tutti coloro che credono. Ma come crederanno se nessuno le parla? Dice un verso. Come ascolteranno? E come andranno se non sono mandati? Siamo mandati. Dire alla persona vicino a te, io sono mandato. Perché siamo già mandati. Non c'è bisogno che Dio mi dica vai. Amen? Poi c'è anche il Vangelo e verità. Il Vangelo è verità. Perciò il Vangelo sa essere riconoscibile, cari. La verità si vede. Viene fuori. Una persona potrebbe dire una cosa per un'altra, ma quanto alla verità di Dio attraverso il Vangelo viene fuori, veramente il falso sparisce. E poi quando noi predichiamo il Vangelo, facciamo vedere se veramente siamo veri o falsi. Perché il Vangelo ci scopre. Perché questo è importante. Poi c'è, parla del Vangelo della pace. In Efesini 6:15. Dice, avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Perciò quando tu parli del Vangelo, stai portando la pace nei cuori. E mai come in questo momento la gente ha bisogno di pace. sentono il bisogno di pace. Basta guerra. Non vogliono più la guerra. Ci sono veramente conflitti in tutte le aree, politiche, economiche, sociali, nazionali, fra nazioni. Ci sono conflitti da tutte le parti. L'uomo ha bisogno di pace. Ma Gesù disse, io vi darò la vera pace, che il mondo non vi può dare. Perciò qui parla del Vangelo della pace. Poi parla anche dell'Evangelo della vostra salvezza, in Prima Corinzi. Ecco che in quel momento lui dice poi, Paolo, guai a me se io non predico l'Evangelo, se non evangelizzo. Perciò non dobbiamo farlo perché è un dovere farlo, ma è una necessità, è un bisogno, un'urgenza, è un'obbedienza che ci costringe. Guai a me se non evangelizzo. Chi ha qualcuno intorno che potrebbe non andare all'inferno? Non c'è nessuno? C'è qualcuno intorno a voi che volete che non vada all'inferno? Alzate le mani, vediamo. Se tu non le parli, quello ci andrà. Semplice. La parola è così chiara. Chi ha creduto è salvato, chi non è creduto sarà condannato. Ma il peggio è se io non glielo dico, perché se io le parlo ha la possibilità di credere. Ha anche la possibilità di non credere, ma non sarò io responsabile. Non siamo noi responsabili. Io credo che in questo momento quello che Dio vuole fare in questa Chiesa è cambiare la natura di questa Chiesa. Deve diventare una Chiesa che sente la necessità, il bisogno, non solo il desiderio, perché tante volte si hanno desideri. Io desidero una Ferrari. Chi desidera una Ferrari? Ma non sarebbe male, cioè non è che io dico no, non voglio una Ferrari, no? Poi dovrei fare un corso, perché non è che tu guidi una Ferrari così, perché sennò ti vai a schiantare, devi essere preparati. Ma il desiderio molte volte non... Ah, voglio una casa. Comprare una casa. Lavori? No. E allora, che fai? Non basta il desiderio. Ci vuole un bisogno, cari. Quando il bisogno entra dentro di te, allora tu senti questa necessità, è come l'aria per i polmoni. L'aria non può fare a meno di penetrare, o i polmoni non possono fare a meno di respirare, se no non si vive. Il cuore non batte, ce ne andiamo. Perciò deve diventare veramente un bisogno urgente, un atto di obbedienza. Poi la Bibbia parla anche di un Vangelo diverso in Galati 1.9. Qual è il Vangelo diverso? Dove ci sono le mezze verità. Vado in chiesa però, c'è una Bibbia però, c'è Gesù però, c'è anche qualcos'altro. Il Vangelo diverso, quando vogliamo mettere insieme alla verità anche tutte le altre cose. Gesù è stato molto chiaro, io sono la via, la verità e la vita. Parla di un Vangelo velato, dove non c'è rivelazione, in 2 Corinzi 4.3, il Vangelo velato. Perciò vuol dire che molti leggono e non comprendono. Dice, voi non comprendete, perciò non siete guariti. Quando tu comprendi che Gesù sulla croce ha fatto qualcosa di straordinario, di unico, di potente, di eterno, non si torna indietro dalla croce, sapete? Tutto è stato compiuto, è fatto. Cioè io devo prendere questa rivelazione della croce e farla mia e vincere tutte le battaglie nel nome di Gesù. Perché lui l'ha già vinta per noi. Dove non c'è rivelazione, sapete, non c'è conversione. Ecco perché molte volte le persone non si avvicinano a Dio, perché non vedono in noi ciò che diciamo. Diciamo una cosa, ma ci comportiamo in modo diverso. E le persone non sono scaltre, lo vedono, dice, ah, non sei affidabile. E allora a questo punto forse quello che tu mi dici non è vero. Sapete, quando parliamo di Vangeli è l'insieme di questi quattro libri attraverso questi quattro scrittori, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, diversi tra loro a livello di carattere, anche esperienze diverse, ma tutto guidato dallo Spirito Santo fa risaltare solo l'unico modello che ci è stato dato, che è Gesù. Quando voi leggete i Vangeli, che sono meravigliosi, voi vedete che nei Vangeli viene fuori tutte le sfaccettature del carattere di Dio attraverso Gesù. Si scoprono tutte quelle cose che sono ignote alle persone. Le persone vanno nelle chiese, no? Si mettono il crocifisso per tradizione e non sanno quello che significa. Perciò c'è ignoranza, dove non c'è rivelazione, non c'è comprensione, non c'è conversione, non c'è guarigione, non succede niente. Sapete, Dio ci vuole parlare e vuole parlare a tutti. Vuole parlare a buoni e cattivi, a simpatici e anche antipatici. Ah, questo qui non è che mi piace molto, non voglio perdere tempo se a parlare a lui, ma faccia quello che vuole. No, no, Dio non lo vede antipatico. Anche noi siamo antipatici a Dio. È la sua grazia che ci copre. Non ci sentiamo i migliori, cari. Io sono salvato, gli altri sono i perduti. No, Dio già vede tutti salvati. Dio vuole che tutti siano salvati. Perciò come vede gli uomini? Tutti salvati. E attraverso la croce cosa vede? Tutti guariti. Che bello. Lui vuole parlare ai ricchi e anche ai poveri. Molte volte abbiamo delle difficoltà per parlare alle persone. Cioè, ma cosa le dico a questa persona? La Bibbia dice, apri la tua bocca e io la riempirò. Cioè, fidati di Dio. Trovi una persona che magari non sai culturalmente, magari elevata, ma cosa di questo, poi mi prende per scemo, per stupido magari, ma che sta dicendo, no? Non ti preoccupare. L'Evangelo è la potenza di Dio. Non ci sono ricche culture che possono paragonarsi quando tu parli del Vangelo. Stai dicendo cose eterne. Stai mettendo in chiaro l'intelligenza sovrana di Dio, la sapienza sovrana di Dio. Dio vuole stare chi sta nella gioia e anche nel dolore. Mi piace. Signore, non è che sta vicino con quelli della gioia, no. Lui vuole stare con l'uno e con l'altro. Dio ci conosce, ci capisce. Lui sa cosa vuol dire vivere vittorie anche sconfitte. Chi è nella calma, chi è nella tempesta. È bello saperle queste cose. Le persone non le sanno, ecco perché dobbiamo dirle queste cose. Lui conosce il bene e il male, comprende ogni situazione, capisce ogni linguaggio. Perciò tutto è parte di tutto quello che lui ha fatto. Perciò lui è in tutto e in tutti. E lui non è mai preso alla sprovvista, non ti preoccupare. Dice, ma ormai mi sembra troppo tardi. No, per Dio non è mai troppo tardi. Quando lui era davanti alla tomba di Lazzaro, tutti pensavano che fosse troppo tardi. E beh, ormai è 4 giorni, puzza già dentro questo luogo di morte, no? Sepolto. Ah, sì, sì, lo so, Signore, che un giorno anche mio fratello, disse sua sorella Marta, lui risorgerà, dice, Marta, Marta, Maria, Maria. Io ora sono alla resurrezione e alla vita. L'Evangelo è ora, cari. Ora la fede è. Ora, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Forse stai vivendo una situazione che sembra ormai finita, impossibile da rialzarsi. Bene, credici ora e vedrai la gloria di Dio. Questo è il Vangelo della grazia. Questa è la potenza di Dio che trasforma le cose ora. Tu pensi che ci sono relazioni che non si possono più mettere a posto? Tu credi ora e Dio farà questo. Questo è il Vangelo, è quello che dobbiamo credere. Non è una storiella. Se tutte le cose coprono al bene, per coloro che amano Dio, 2 cose dobbiamo fare per ricevere il bene. Prima amare Dio. Amen? E poi credere che l'amore per Dio ti porterà il bene. Perché lo dice. Molto chiaro, tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio. Perciò non ti preoccupare quando stai attraversando una valle difficile. Non ti preoccupare. Metti nelle mani di Dio, credi che il Vangelo, che la parola di Dio, è quella che ti dice che io sarò con te ogni giorno. Se Lui è con te, stai tranquillo, che Lui non è sprovvisto. Lui sa come uscire da ogni situazione. L'unico momento che la gente pensa che non uscì dalle situazioni è sulla croce. Perché molti pensano, Gesù è rimasto su quella croce però. Lui non è uscito dalla sua situazione, perché Lui doveva essere sulla croce per salvare noi. Che se no non avevamo nulla da dire agli altri. Perciò, riposiamoci nella parola, in tutto quello che Lui ha fatto, in tutto quello che Lui ha detto. Sapete, tanti parlano di Dio, in ogni religione c'è un po' di verità. In ogni religione c'è un po' di verità. Se tu parli con i testimoni di Geova, c'è un po' di verità. Se tu parli con un cattolico, c'è un po' di verità. Se tu parli con un musulmano, anche lì c'è un po' di verità, perché attingono tutti da una fonte, no? Ma il problema è questo. Questo è pericoloso. Questo è molto pericoloso. Perché le religioni costruiscono la loro dottrina, i ministeri, su delle verità, diverse verità messe insieme. Un po' di Lui e un po' di tutto il resto. Sapete, il Vangelo di Cristo è l'unica verità. Noi dobbiamo essere sereni. Quando predichiamo il Vangelo, tu devi sapere che stai dicendo l'unica verità. Il diavolo non può farci nulla con la verità. Lui è sconfitto attraverso la verità. Perciò quando tu dici Dio ti guarirà perché è già morto per guarirti, stai dicendo una verità. Non devi preoccuparti, dire se poi non guarisce, non è un problema tuo. Il mio problema è dire a quella persona che Dio ti guarisce. Amen? Che Dio può mettere insieme le cose che hai perso. Che Dio può farti recuperare tutto quello che hai perso. Che Dio ti toglie la tristezza e ti mette la gioia. Ti toglie lo scoraggiamento per metterti la forza. Questa è la verità. E funziona al momento che tu la dici e la proclami e la dichiari sulle persone. Perché Dio vuole salvarle. Filippesi 2,9. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Quando tu parli del Vangelo, è Gesù che sta parlando, questo nome al di sopra, affinché nel nome di Gesù, dice, si pieghi ogni ginocchio di incredulità, di difficoltà, di paura. Ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, cioè nulla può fare contro una parola che viene fuori dalla tua bocca. Apri la tua bocca e io la riempirò. Di cosa la riempie il Signore? Di verità. E la verità è destinata sempre a vincere, a guarire. La verità ristabilisce, la verità riporta insieme le persone. Noi non sappiamo le strade che Dio usa, ma Lui è l'unica via che porterà alla soluzione. Amen? Perciò tutte le opere che sono state costruite o verranno costruite su questi modelli reggeranno negli ultimi tempi. Il resto cadrà tutto, cari. Si verranno movimenti religiosi che in questo momento spariranno. Tutte quelle cose, no, che uno pensa di avere, niente, è zero. Tutto l'orgoglio dell'umanità è zero. Basta una grandinata che ci mette tutto a KO. Amen? A me mi ha bucato la macchina. È andata bene a Marco che è uscito un quarto d'ora prima. Però ci ha insegnato tutte queste cose. Basta poco per cambiare tutta la storia di persone, di famiglie, di regioni, di nazioni. Basta poco. Sapete, la rivelazione della verità sta crescendo e sta mettendo in ombra piano piano tutte le mezze verità. Tutto crollerà. Il Signore dice, non ci rimarrà pietra su pietra. Perciò tutto quello che l'uomo sta creando, che sta costruendo per sé, è destinato a crollare. È come la luce del sole, quando sorge, comincia a mettere in ombra la luce della luna. Più il sole spunta, meno la luce, la luna si vede. Così è la verità, man mano che cresce nella tua vita, no? Le ombre verranno meno. Perciò la rivelazione viene quando il Vangelo del Regno viene annunciato. Perciò il Vangelo del Regno noi sappiamo che è un Vangelo pratico, è un Vangelo visibile, è un Vangelo che porta, diciamo, delle realtà invisibili alla luce. Ecco perché quando parliamo del Regno parliamo non di qualche cosa del Regno di Dio che sta lassù, ma del Regno di Dio che si manifesta qui, attraverso segni, prodigi, miracoli, cose che cambiano, persone che cambiano. Ah, dice, ma questo qui è duro, mio marito è duro, mio figlio non ne vuol sapere. Dio è più duro. Dice, qual è la testa più dura? Quella di Dio. Lui non molla, perché ha fatto delle promesse e quelle promesse li compirà. Se lui ha detto sarei salvato tu e la casa tua, tu non ti preoccupare. Riposati per piacere in questa parola, ma rilassati veramente e dirle, Signore, io non posso fare niente, ma tu puoi fare tutto. Così cosa fai? Metti Dio nella tua condizione, no? E lui è contento. Perché questo ti fa vedere, farà vedere la tua fede in lui. Perciò il Vangelo del Regno rende visibile ciò che non si vede nel naturale. Perciò Dio conosce l'uomo perché l'ha fatto. Lui sa come è fatto. Uno scrittore cristiano fece delle domande a Dio, e poi scrisse anche qualche libro, e Dio le rispose. Una delle domande le disse, cosa ti sorprende degli uomini, dell'uomo che tu hai fatto? Cioè, qual è la cosa che ti sorprende, no? E Dio le disse che gli uomini perdono la loro salute per fare i soldi e poi perdono i loro soldi per riconquistare la loro salute. È vero? Molte volte noi ci affatichiamo, perché dobbiamo per forza comprarci una casa e allora lavoriamo e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Ma chi l'ha detto? Non puoi farlo, pagati in affitto. Amen? Ma la casa, ma che cosa la casa? Noi abbiamo già una casa di proprietà. Non puoi avere due case. Questo non vuol dire che non possiamo comprarcela. Ma è importante che se io devo lavorare giorno e notte per comprarmi una casa e perdere la mia salute e poi devo spendere i miei soldi per riconquistare la salute che ho perso facendo i soldi, allora che serve? E poi gli dice ancora che pensano con ansia al futuro, e questa è la verità, Dio ci conosce, dimenticando il presente. Oggi è il tempo, cari. Il domani non ci appartiene, perciò non c'è problema. Così non si vive, dice, nel presente e neanche nel futuro. E si vive di questa ansietà. Perciò uscire fuori da questa ansietà. Il Vangelo è l'unico antidoto contro l'ansietà, cari, perché porta riposo. Il Vangelo della pace, dice. E poi le disse ancora, che vivono come se non dovessero morire mai. E questo è vero. C'è uno che vive, faccio questo, faccio quello, adesso vado. Le ho detto al mio direttore, l'altro giorno, dico, direttore, mamma mia, ma lei va, torna, corre, va, si calmi. Ma capisce che, dico, si calmi. Lei vive come se non dovesse morire mai e morirà come se non avesse mai vissuto, perché non si è reso conto che la vita è meravigliosa quanto viene vissuta con lui, per lui, perché fai del bene a te e fai del bene anche agli altri. Eh. artisti, pensatori, poeti, mamma mia, imprenditori, religioni, ministeri, politici, tutti vorrebbero lasciare una traccia qui sulla terra, nella storia. Poi non ci sono più, spariscono. Sapete, tutto quello che si fa, che non si fa con Dio e per Dio, non serve a niente. Noi potremmo lasciare tracce, ma tutto quello che tu non fai per Lui e con Lui non serve a niente. Io potrei predicare messaggi, Billy Graham, Reinhold Bonnke hanno fatto tantissimo, no? Ma se avessero fatto tutto questo per loro stessi, per la loro chiamata, per il loro ministero, non serve a niente. Non salva nessuno. Ecco, tutto quello che noi facciamo, se tu fai pulizia nella chiesa, se tu predichi un messaggio, se tu sei nel gruppo della lode, se tu fai un servizio in chiesa, se tu vieni in chiesa, se tu leggi la Bibbia, se tu prendi un tempo per pregare e lo fai con Lui e per Lui, quello porterà frutto. Amen? Tutto quello che faccio per me non ha valore. Gesù disse, senza di me non potete fare nulla. Cioè vuol dire che tutto quello che tu fai è uno spreco di energie, di soldi, di tempo. Se io devo investire dei soldi, li investo oggi nel regno di Dio. Ci siamo convinti che in questa chiesa non bastano più i nostri l'aria condizionata, perché ormai sono andate fuori fase, non ce la fanno più. Con il caldo che è venuto ci siamo accorti proprio non, e neanche in inverno abbiamo problemi per i riscaldamenti. Allora abbiamo detto, Signore, dobbiamo cambiare tutto. E ci vogliono, diciamo così, fare un impianto dell'ultimo tipo che costerebbe di meno, diciamo, costa meno consumare, diciamo, con queste attrezzature, costa. E allora ho detto, Signore, vogliamo spendere e vogliamo andare e vogliamo veramente investire per il regno di Dio. Tutto quello che facciamo per il regno è questo che ci porteremo, cari. E allora stiamo pregando, ho detto, Signore, vogliamo farlo come Chiesa, perché è una cosa che è importante, perché negli ultimi tempi io credo che la Chiesa sarà il punto, diciamo così, il diamante nelle mani di Dio. Perché Lui sta preparando un residuo, persone che dicono, costi quel che costi, io predicherò la parola. Avete sentito mia madre, che non si ferma mai. 90, 91, legge senza occhiali, Facebook, cosa, e continua. Si stanca alla fine della giornata, magari adesso fa i messaggi vocali, no? Ha imparato per evangelizzare, e si può fare. Possiamo farlo attraverso questo, ma attraverso molte condizioni che Dio ci mette intorno. Perché lavoriamo, viviamo, facciamo la spesa, andiamo dal medico, andiamo in farmacia, andiamo dal meccanico. Chi sono tutte queste persone? Persone che se non ascoltano l'Evangelo sono perdute. Amen? Perché non dobbiamo dire sono andato dal meccanico oppure dal macellaio a comprare il filetto o il sottofiletto. O il coniglio, no, tu hai davanti una persona, non è che tu devi diventare fanatico, ma devi sentire il peso che Dio ti metterà nel cuore in quel momento se devi parlarle. Se tu senti questo peso, Dio ti userà. Non fanatismo religioso, ok, no, ma la comprensione di cosa dobbiamo fare. Guai a me se non evangelizzo. Se tu lo dici per te stesso e dirai questa sera in giornata, Signore, guai a me se non evangelizzo, Dio ti prende sul serio e comincerà una storia nuova nella tua vita. Amen? Wow. Ecclesiasti 2:11 dice che tutto è vanità. Cioè la vita dell'uomo senza Dio è cercare di afferrare il vento. Non serve a niente. Perciò l'uomo non capisce queste cose e vive ogni istante nel pericolo, come questa mia parente che in un secondo se n'è andata per un'embolia, hanno detto polmonare, è venuta. Come è venuta? È venuta. E questo ci mette una grande condizione di peso nel cuore, di dire: Signore, non voglio perdere l'occasione della mia vita. Seconda Corinzi 1,18: mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Perciò lavoriamo, affatichiamoci, facciamo quello che possiamo fare. Dice che le vostre mani possono fare tutto quello che possono fare, perché questo produce anche del benessere per le nostre case, le nostre famiglie. Siamo tutti d'accordo. Ma bisogna fare attenzione a discernere le cose, perché se questo mi toglie tutto, allora non va bene. Perciò dobbiamo avere lo sguardo fisso all'eternità, alle cose che non si vedono. Ecco perché l'Evangelo è la risposta a tutti i problemi dell'umanità. Prima Corinzi 9,16: infatti se io predico l'Evangelo non ho nulla di gloriarmi, disse Paolo. Se io predico l'Evangelo, non è che sto predicando il Vangelo, poiché è una necessità che mi è imposta, cioè vuol dire che è un obbligo. E poi dice: e guai a me se non predico il Vangelo. Perciò non è che se noi lo facciamo, adesso sono a posto. No, stai facendo quello che Dio ti sta chiamando a fare. E se non lo facciamo siamo molto responsabili. E come possiamo farlo? Possiamo farlo in tutte le maniere. Molte volte, anche quando non parliamo, stiamo parlando. Molte volte molte parole si potrebbero non dire, perché nell'insieme delle parole c'è peccato molte volte. Perché molte volte è meglio viverlo il Vangelo. Dobbiamo parlarne, ma soprattutto dobbiamo viverlo. Perciò sono cose che Dio ci consiglia, ci ordina di fare, ma anche ci obbliga di fare. E questo è un obbligo. Guai a me se io non evangelizzo. Proprio un dovere morale verso le persone, verso colui che tu ami. Perciò non dobbiamo stancarci, cari. Paolo disse: io non mi vergogno del Vangelo. Io credo che hanno vergogna di parlare di Gesù. Quello che sta facendo Morgan, sta insegnando a queste chiese, a evangelizzare, vuol dire togliere la vergogna di poter parlare agli altri, la timidezza di poter parlare agli altri. Non dobbiamo vergognarci, perché stiamo dicendo le cose più belle che gli uomini possono sentire. Avete sentito quel medico che parlava a mia madre? Uno dice: ma poi magari questo, invece questo l'ha ringraziato, ma che belle cose che hai detto, ma mi piace. Perciò noi non sappiamo quello che può produrre quando noi parliamo, con amore, con tatto, con gentilezza. Se tu vai lì e dici: se tu non cerchi Gesù vai dall'inferno, non funziona così, non funziona così. Tu, dell'Evangelo è grazia, l'Evangelo è il carattere di Cristo, no? Che viene espresso e che viene anche visto. Quando gli altri vedono ciò che dici, wow, si innamorano. Cominciano a fare delle cose che prima non facevano. Cominciano a smettere cose che prima facevano. E cominciano a fare cose che prima stavano facendo e che non andavano bene. Perciò l'unico mezzo e l'unica possibilità che Dio ci ha dato è la chiave che apre porte chiuse e chiude porte aperte. Perciò i pericoli il Vangelo richiude, perché ci rende intelligenti. Il Vangelo è qualcosa che ci rende intelligenti. Tu puoi leggere migliaia di libri di cultura, puoi studiare, prendere laurea, a tutto andare, no? Ma quando una persona comincia a leggere il Vangelo, dice che l'intelligenza e la sapienza viene da qui. Secondo Timoteo. C'è un'altra cosa. Quando parla della potenza e la capacità che Dio ci dà per salvare, perciò il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. La parola salvare qui è soteria, vuol dire che il Vangelo cosa porta? Porta il significato di questa parola salvezza, che non è la salvezza quando andremo in cielo. Tu devi sapere che quando tu parli del Vangelo stai parlando di qualche cosa di pratico ora. Amen? Perciò parla di liberazione, di perdono, di sicurezza, di guarigione, di aiuto, di prosperità, di vittoria. Tu parli, stai dicendo alle persone, sei nella sconfitta? Bene, io ti do la maniera di vincere. Sei nella povertà? Io ti do i principi per stare bene. Sei nella debolezza? Bene, io ti do il modo per essere una persona forte. Sei legato da vizi? Bene, questo è il mezzo per liberarti. Amen? E poi dà un consiglio a Timoteo 4.2, secondo Timoteo 4.2. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, in ogni occasione, opportuna e inopportuna, favorevole o sfavorevole, questo vuol dire. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Perciò quando dobbiamo predicare la parola? Qui mi dice sempre, qui dice... E poi dice ancora, riprendi, vuol dire correggere le persone, sempre con amore, rimprovera, cioè magari sii fermo, sempre con amore, quando devi dire qualche cosa, usa l'amore, perché l'amore fa, è come acqua fresca d'estate, fa scendere tutto quanto. Ah, ok, si accettano le cose. Esorta con ogni pazienza e dottrina, perciò incoraggiare le persone a fare il bene. Ecco perché dobbiamo predicare a tempo e a fuor di tempo, quando ti senti e quando non ti senti, quando stai bene e quando non stai bene. Questo vuol dire quello che sta dicendo. Ci sono ministeri evangelistici chiamati a livello mondiale come Daniel Bonk, Billy Graham e altri che hanno capovolto nazioni interi. Poi ci sono anche ministeri evangelistici per la città, per le regioni, per la nazione. Ma ci sono poi tutti gli altri, che siamo tutti noi, che siamo chiamati a evangelizzare sempre. Perché è l'unico mezzo per salvare le persone dall'inferno. Non c'è un altro mezzo, cari. Perciò il Vangelo è proprio l'annuncio di vita. E chi lo riceve, riceve la vita. Insisti a tempo e fuori di tempo. Qualcuno ti potrebbe dire, ah, non mi interessa, non ti preoccupare, tu insisti, magari non puoi parlargli, prega per lui. Insisti in qualche maniera. Vuol dire, significa, presentati, sopraggiungere, vuol dire, cosa dobbiamo presentare noi? Dobbiamo presentare, prima di tutto, il suo amore. Perché Dio è amore. Cosa dobbiamo presentare alle persone, secondo voi? Cose che non comprendono? Quando tu dici a una persona Dio ti ama, ti stai dicendo a lui, nello spirito, che quel tipo di amore che io ti sto dicendo le è costato la morte di suo figlio. Perciò dobbiamo presentare il suo amore, come dice Giovanni 3,16, che Dio ha tanto amato tutti che ha dato il suo unico figlio. Sapete, l'amore ha la capacità di guarire. L'amore rimargina le ferite, l'amore unisce le persone. Poi dobbiamo presentare la sua santità quando evangelizziamo, nella nostra vita. Se vuoi essere credibile, come abbiamo già detto, devi vivere una vita santa, se no non sei credibile, perché se tu in chiesa fai il santo e fuori fai qualcos'altro, non funziona. Appena tu ti muovi, le persone dicono, quello sarebbe quello che mi parla della Bibbia, ok? Perciò noi siamo guardati, siamo osservati, il cielo ci guarda, il mondo ci guarda e anche l'inferno ci guarda, perché lui è come un leone ruggente che cerca di divorare. Perciò siamo al centro degli sguardi di tutta l'eternità. Perciò vivere una vita santa, presentare la sua santità attraverso la nostra vita, no? questo è un messaggio potente che tu dai alle persone. Si dice la Bibbia, se ti percuotono su una guancia, porgi l'altra guancia. Perciò vuol dire che se qualcuno ti insulta, tu non insultarlo. Se qualcuno parla male di te, parla bene di lui, quella è santità. Cambia la storia di questa condizione. E le persone, stai facendo qualcosa di straordinario. Perché lui lo dice, siate santi come io sono santo, perciò non è che lui dice cercate di essere santi, avvicinatevi un pochino a me, lui dice come io lo sono, così lo dovete essere anche voi, perché è una questione di volontà, quella di vivere una vita retta, santa, saggia. E poi la terza cosa è che dobbiamo far vedere la verità, oltre che il suo amore, la sua santità, anche la verità. Sapete, la verità non confonde, rende liberi le persone. Quando tu presenti attraverso l'Evangelo la verità, che è Cristo, rende libere le persone. Perciò Gesù è la verità, la sua vita è verità, la sua parola è verità, la croce è l'unica verità. La sua umanità e la sua divinità sono delle verità. Quando tu parli di Lui, stai presentando qualcosa che porta libertà alle persone. Perché la verità rende liberi. Se uno dice, che cosa devo dire? Parla di queste cose, del suo amore. Presentati come un uomo o una donna che vive la santità di Dio. Questo è importante. E quello non c'è bisogno di parlare, perché le persone lo vogliono vedere. Ah, sai cosa hanno detto del pastore? Che in questo periodo che è solo sta mangiando sempre il riso. Sempre il riso mangia, tutti i giorni. E allora? Sto sbagliando? No. So fare il riso e faccio il riso. Non c'è problema. Ah, sai, lui si è messo i pantaloni bianchi oggi. Che cosa vuol significa? Ti preoccupare, sto scherzando. Se qualcuno vi parla male di qualcuno, non ci credete, non ci andate dietro. Zittitele le persone e dire, senti, non mi parlare male delle persone. Che cos'è santità? Il carattere di Dio che tu devi presentare nella tua vita. Questo è il Vangelo del Regno, cari. Dice, andate e predicate il Vangelo del Regno. Cioè, rendete visibile il cielo sulla terra. Lo cantiamo tutte le domeniche. Tutte le domeniche lo cantiamo, ma molte volte lo cantiamo solo. Ma rendiamo visibile queste cose. Qualcuno ce l'ha con te, tu amalo. È un nemico, benissimo. Signore, questa è una grande occasione, perché tu mi hai detto, ama il tuo nemico. Wow! Adesso non dire, Signore, dammi nemici, che se no te li manda il Signore. Però sono occasioni che Dio ci dà per evangelizzare. Come? Attraverso tutte queste cose, no? E quando? A tempo e a fuor di tempo, dice la parola. Tempo opportuno, eukairos, che vuol dire quando è il tempo opportuno. E quando è il tempo opportuno? Mentre sei vivo. Semplice. Mentre sei vivo è il tempo opportuno. E poi dice ancora, i tempi non favorevoli, a kairos, che sono i tempi difficili, contrari, quando stai passando un momento difficile, quando le cose non funzionano, quando a casa tua tutto non funziona, quando non trovi lavoro, quando non stai bene, quando avevi delle promesse e ancora non le hai ricevute, ti scoraggi. Questi sono i tempi sfavorevoli, quando c'è paura, quando vivi male. Perciò noi dobbiamo predicare il Vangelo nei tempi favorevoli e sfavorevoli. Vuol dire sempre. Chi guarda al vento, Ecclesiaste 12:4-6, non semina, e chi guarda alle nuvole non miete. Semina al mattino la tua semenza e la sera non lasciare posare le tue mani, perché tu non sai ciò che riuscirà meglio, questo o quello, o se l'uno e l'altro sarà ugualmente buono. Sapete, quando noi lo facciamo questo, stiamo facendo qualche cosa di straordinario. Forse un giorno in cielo comprenderemo tutte queste cose appieno. Magari ci saranno molte persone che Dio dirà, dice, vedi tutte quelle persone? Tu quando la sera andavi a letto, prima pregavi, hai pregato per quella persona, per quella persona. Io ho mandato qualcuno a quella persona e quella persona si è salvata. Capite? Perciò non è tanto, ma evangelizzare vuol dire essere disponibili. Non fermarsi a tempo favorevole e sfavorevole, insisti a tempo e fuori tempo. Questo non è un tempo, non c'è un tempo, è sempre tempo, perché la vita dell'uomo è breve, come vi ho già detto, questa nostra parente è stato uno shock perché nessuno se l'aspettava, nessuno se l'aspettava, e non è solo questo, tutti i giorni ci sono di queste notizie. E perciò Gesù dà un grande messaggio, poi finisco, dice: ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Quando lo disse? Lui si trovava in Samaria, vi ricordate? Lui stava passando la Samaria e incontrò la donna samaritana nel pozzo. Allora, studiosi di questo passaggio dicono questo, che si trovava da dicembre a gennaio, quando lui passò quel periodo, no? Cioè, dicembre e gennaio le campagne sono piuttosto verdi, non bianche. Come mai Gesù disse guardate e vedete come sono già bianche da mettere? Lui stava parlando di qualche cosa di spirituale, stava dando un messaggio a tutti quelli che lo ascoltavano, perché lui disse: per me non è ancora tempo quando dovevo andare alla festa, ma per voi è sempre tempo. Non è un tempo fuori tempo per noi, noi dobbiamo farlo ora. Quando lui disse questa frase stava dicendo qualcosa di straordinario, perché non era il tempo della mietitura. Ad aprile poi si miete, aprile, maggio si miete, ma a dicembre e gennaio no. Ma lui disse: guardate come sono già bianche da mietere. Cioè stava dicendo, le persone non c'è più tempo. Quando diventa bianco il grano, vuol dire che potrebbe essere l'ultimo tempo della raccolta prima che si perda. Lui stava dicendo questo: non vedete con i vostri occhi naturali, poi andrò, poi lo farò, adesso non è tempo, non mi sento. Deve crescere qualcosa prima, deve passare un po' di tempo, se Dio me lo dice, ma Dio ce l'ha già detto. E dice: mirate, guardate, vedete con gli occhi spirituali che le persone se ne vanno in un attimo. Andate, è il tempo della mietitura, è il tempo della raccolta, è il tempo che le promesse di Dio si possono adempiere ora, in questo tempo. Non è una cosa lontano. Perciò Dio sta parlando in prospettiva spirituale quando parlava in quel momento in Samaria, in questo passaggio. Giovanni 7,6, Gesù quindi disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, ma il vostro tempo invece è sempre pronto. Qualcuno diceva: chi ha tempo non perda tempo, perciò non sprechiamo l'unico tempo prezioso che abbiamo per compiere il nostro mandato, perché noi non siamo persone naturali. Dio non ci ha chiamati a vivere una vita naturale, ma noi siamo persone soprannaturali e dobbiamo vivere una vita soprannaturale. Dobbiamo vedere come Gesù ha visto quei campi. Erano verdi, ma lui ha detto: guardate, sono già bianchi da mietere. Veloci! Ora! E cosa fece? Cosa successe? Che Gesù in quel momento aveva parlato a quella samaritana. Perché disse queste parole? Perché tutto il paese di quella donna andò da Gesù, perché lei andò a casa e si mise a predicare il Vangelo. E tutti andarono a lui. E lui disse questa frase, vedete? Non era tempo, invece è stato un tempo giusto. Lui ha predicato l'Evangelo a quella donna ha predicato il Vangelo a quel paese, tutto il paese andò a Gesù. E lui pronunciò queste parole. Perciò non vediamo le campagne che sono ancora verdi, vediamole come Gesù le ha viste, che sono già bianche da mietere. Quelle promesse che tu stai aspettando stanno arrivando. Quella guarigione che stai aspettando sta arrivando. Ma cominci a vedere con i tuoi occhi, comincia a vedere con i tuoi occhi come Gesù ha visto. Comincia a parlare come Gesù ha parlato. Comincia a credere come Gesù ha creduto. Comincia a pronunciare parole di fede nella tua vita, per la tua famiglia, per la tua economia. Perché questo è il tempo della mietitura e della raccolta. Siamo nell'ultimo, siamo veramente alla fine dell'ultimo tempo, prima dell'ultimissimo tempo. Non ci abbiamo più tempo, perciò dobbiamo veramente essere una Chiesa risvegliata in questo. Amen? Guai a me se non evangelizzo. Alziamoci in piedi. Guai a me se non evangelizzo. Cosa vuol dire guai? Vi dico solo questo. Sapete cosa vuol dire guaio? Vuol dire danno. Se io non evangelizzo sarò un danno. Per me e per gli altri. È una contrarietà, è un'avversità, è un male, è una sciagura, è una calamità che avviene se io non evangelizzo. È una catastrofe, è una difficoltà, è una complicazione se io non evangelizzo. È una situazione dolorosa, difficile se io non evangelizzo. Guai a me se io non evangelizzo. Sono tutte queste cose. Allora questa cosa ci deve mettere, cari, veramente una carica, una dinamite, dynamis, una potenza, una convinzione che questa parola possa veramente penetrare i nostri cuori e dire ok Signore, ho capito, forse sto sprecando molto tempo, molta economia, molte cose per cose che poi finiranno. Facendo quelle cose voglio cominciare a fare sul serio anche su questa cosa e vedrai, e vedremo che veramente cominceremo a vedere quelle promesse adempiersi nella nostra vita come quelle campagne. Erano verdi, ma Gesù li vedeva già bianche da mietere. Allora io ti chiedo questo stamattina, comincia a vedere come Gesù vide quelle campagne. Comincia a pronunciare parole di fede e comincia a evangelizzare, perché è un guaio se noi non lo facciamo. Un giorno noi saremo responsabili di tutti coloro che non hanno ascoltato per colpa nostra. Ma dice in Ezechiele 3, che dice così, che noi siamo come delle sentinelle, dobbiamo avvertire le persone. Prendetevi nuovi testamenti, se non potete parlare date un calendario, date un opuscolo, ci sono le librerie con tutte queste cose, prendete materiale, usate se siete in grado di farlo il telefonino attraverso i social, parlate, telefonate, avvertite, questo è importante perché Dio possa compiere quest'opera prima del suo ritorno, perché quando Lui tornerà tutto è finito. Amen, alzate le vostre mani. Alleluia, il tuo nome, Signore. Ora sciti che ti ne. Corri barabasciare, iantagliava che ti scinto da passante. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu hai fatto delle promesse a questa Chiesa, che l'olio non sarebbe mai mancato e che saremmo stati un ponte in questa città. Tu l'hai detto attraverso parole profetiche, che saremmo stati un ponte. Signore, un ponte dove ci sarà un collegamento e questo ponte porterà, Signore, l'Evangelo alle persone e le persone verranno a Te, Signore. Così, Signore, voglio chiederti, Padre, che questa promessa che Tu hai fatto a questa Chiesa si possa compiere. Sì, Signore, vogliamo vedere veramente queste campagne non verdi perché non è ancora tempo, ma vogliamo già vederle come le ha viste Gesù, già bianche da mietere. Vogliamo già pronunciare parole di fede per questa città, per le nostre famiglie, per la nostra economia, per questa nazione, per il nostro governo che verrà, Signore, per questa Europa, Signore, per tutte le cose che Tu hai preparato, Padre, nel nome di Gesù. Facci vedere come Tu vedi, Signore. Tu hai visto nel tempo, Signore, che gli altri vedevano dei campi verdi, immaturi ancora non pronti, ma Tu l'hai già visti pronti. E quella città venne a Te, Signore, perché l'Evangelo era stato predicato. Io Ti prego, Padre, che questa Chiesa prenda coscienza, che possa esserci un risveglio di coscienza nella Chiesa e che vogliamo vedere questa città rivoltata, vogliamo vedere che ogni figlio in questa Chiesa possa essere la potenza di Dio per la salvezza di tutti coloro che credono, che possiamo essere degli evangeli che camminano, gli evangeli con le scarpe, le calze, con le cravatte, con le maglie, che possono avere una voce, Signore, e possiamo avvertire le persone prima che sia troppo tardi. Nel nome di Gesù, Padre, io prendo autorità contro ogni spirito di debolezza, di incredulità, Signore, di menzogna, Signore, di incapacità, Signore, e pronuncio parole di capacità, di potenza in questa Chiesa, che ogni figlio possa essere veramente, Signore, quotato, Signore, capace di portare a termine il mandato, Signore, e che tu possa dare, Signore, autorità, Signore, autorità contro, Signore, le forze del nemico, Signore, le avversità, Signore. Signore, e che tu possa dare unzione affinché segni, prodigi e miracoli siano fatti da ognuno di questi tuoi figli, Padre, affinché si compia ciò che tu hai detto. Signore, le campagne sono già bianche da mietere, sono già bianche da mietere, le bianche, Signore Gesù, sono già fatte, sono pronte per raccogliere, siamo per raccogliere, questo è il tempo, Signore, per ogni tuo figlio di raccogliere. Molti riceveranno cose, Signore, che stanno aspettando. Tanti riprenderanno cose che hanno perso e molte preghiere che state aspettando si riceveranno, perché questo è il tempo della raccolta, questo è il tempo che le campagne sono già bianche da mietere, da prendere. Signore, grazie Padre. Signore, fa che ci sia incoraggiamento, che possiamo avere un autunno di preparazione, Signore, veloce, perché tutto questo si possa compiere, Signore. Noi vogliamo vedere questa città già pronta, Signore. Ci saranno migliaia di persone. Questa è una città che con i dintorni sono 2 milioni di persone, Signore. Tu vuoi salvarli tutti. Dove potremmo metterli, Signore? Ma io so che tu provvederai, Signore, perché tu vuoi salvare. Signore, tu sei venuto per questo, per salvare tutti gli uomini, Signore. Tu quella croce hai compiuto, Signore Gesù. Signore, ogni cosa affinché tutto, Signore, possa essere visto, compiuto, realizzato. Questo è il tuo desiderio. Così, Padre, ti voglio chiedere che ogni figlio che è qui presente, Signore, possa essere stato incoraggiato nel nome di Gesù, Padre. Incoraggiato, Signore, a veramente prendere quella posizione di figlio e cominciare a fare ciò che tu ci chiami a fare. Forse dovrei pregare di più per le persone, forse dovrei leggere di più, devi prepararti di più. Dio ti toglierà ogni spirito di timidezza e di paura nel parlare. Nel nome di Gesù. Ci sono persone che sentono questo problema, si sentono in difficoltà se devono dire qualche cosa. Nel nome di Gesù, ma anche le prossime volte pregheremo che questo possa avvenire, spezzeremo tutti questi legami nel nome di Gesù, perché il Vangelo è verità e la verità ci libera. Perciò Dio sta per liberare, sta liberando persone che sono timide, che sono incapaci di parlare agli altri. Nel nome di Gesù, Padre, nel nome potente di Gesù. Grazie che tu lo fai, Signore. Signore, grazie per questa mattinata, Signore. Benedici tutti coloro che sono partiti, che partiranno per questo periodo di ferie. Signore, ti prego protezione per tutti i tuoi figli ovunque vanno. Signore Gesù, ti prego che ogni figlio possa diventare, ovunque va, Signore, un fuoco consumante, Signore. Che possa sentire il bisogno, Signore, ovunque sarà. Signore, di poter annunciare, di far vedere il regno di Dio, Padre. Grazie, Signore. Dacci una buona settimana piena di Te, con la gioia nel cuore, nel potente e meraviglioso nome di Gesù. Amen. Amen! Wow! Alleluia! Amen! Allora, mentre ci salutiamo, vi dite, guai a me se non evangelizzo, eh? Okay? Sappiate che il guaio è un danno che facciamo a noi e anche agli altri, perciò se avete bisogno di materiali, ecco, vieni. Allora un attimo, che c'è questa coppia che vuole accettare Gesù. Wow, vieni caro. Facciamo un applauso a questi cari. Dio ti benedica, caro. Il Vangelo è la salvezza per tutti quelli che credono. Amen. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo predicato il Vangelo. Così vogliamo fare questa preghiera adesso e vi chiedo di fare questa preghiera insieme a me e insieme a tutta la Chiesa. Aiutiamoli, dite queste parole insieme a me in questo momento e Dio farà qualche cosa di nuovo nella vostra vita. Perché se non diventiamo figli, Lui non può essere nostro Padre. Lui non è il Padre di tutti, ma è il Padre di tutti quelli che lo riconoscono. Perciò è importante che adesso fate questa preghiera e fate entrare Gesù nella vostra vita. Chiudete tutti i vostri occhi, chiudiamo tutti i nostri occhi e diciamo queste parole. Padre, io vengo a te. Dillo. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Io credo.
Io credo
che Gesù Cristo,
è venuto sulla terra,
a morire per i miei peccati.
Io credo col mio cuore.
Che Gesù è il mio Salvatore.
È colui che mi perdona tutti i miei peccati.
Ti chiedo perdono, Padre.
Per tutti i miei peccati.
E confesso con la mia bocca.
Che Gesù Cristo è il Signore della mia vita.
È colui che mi porterà avanti.
Che mi guarisce.
Che mi salva.
Che mi libera.
Grazie Padre.
Che ora.
Sono tuo figlio.
Le cose vecchie sono passate.
Ora è tutto nuovo.
Grazie, speriamo. Grazie Padre.
Tu hai detto speriamo, questo sarà, se tu ci crederai.
Io credo.
Che tu lo farai.
Nel nome di Gesù.
Amen. Facciamo un applauso a questi cari, eh. Amen. Adesso voglio pregare per voi, eh.
Venite qua. Giratevi di qua.
Amen, Signore. Grazie, Padre. Signore, vogliamo ringraziarti per questa coppia, Signore, per queste persone. Tu che conosci il loro passato, Signore. Tu conosci esattamente tutto quello che loro stanno passando ancora in questo tempo. Tutte le loro fatiche, le delusioni, Signore, i fallimenti, Signore, le difficoltà. Io ti prego, Padre, tu conosci, Signore, loro già prima che, Signore, erano nel seno della loro madre. Già per loro stavi preparando qualche cosa. Poi molte volte la vita ci porta a fare scelte, Signore, che ci portano tante difficoltà. Ma ora sono qui, Signore, e io ti chiedo di benedire questa donna, Signore. Tu che la conosci profondamente, tu che conosci il suo cuore, tu che conosci le sue difficoltà, tu che conosci, Signore Gesù, quello che lei ha passato e sta passando e che potrebbe passare. Ma, Signore, ora lei ha confessato il tuo nome come Signore e Salvatore della sua vita. Questo è il Vangelo. Signore, io sono certo che tu inizierai un'opera nuova nella sua vita, Signore, e farai sì che questa vita che lei vive ora, la viva nella fede del Figlio di Dio, che è morto per lei, per darle pace, gioia, e che la sua situazione possa cambiare. Io benedico la sua vita ora, nel nome di Gesù, e sgrido ogni spirito e ogni demone che ha travolto e che ha manipolato, Signore, la sua vita nel suo passato, e tutto quello, Signore, che ha deviato il suo cammino. Signore, ora, Signore, che tu possa prenderla per le mani, Spirito Santo, e possa darle, Signore, quello che lei non merita, ma per grazia tu glielo dai. Grazie, Padre, grazie che lo fai, nel nome di Gesù. E ti prego anche per questo uomo, Signore, questo figlio, Signore. Ti prego per la sua vita, Signore. Anche conosci tutto di lui. È bello che tu conosci tutto, conosci il suo carattere, il suo passato, le sue decisioni. Molte volte sono decisioni che ci fanno fallire, Signore, e ci portano tristezza, povertà, miseria, Signore. Io ti prego per lui, Signore, ridalle la dignità, Signore. Signore, tu vieni per ridare la dignità che l'uomo ha perso, Signore. E io ti prego nel nome di Gesù, benedicilo, aiutalo, Signore, in questo tempo, che lui possa riprendere il suo cammino, ma con te, Signore, per te, Signore. Signore, provvedi per la sua vita, per tutti i loro bisogni, Signore. Tu riconosci e sai da dove vengono, dove sono, cosa fanno, come sarebbe stato senza di te la loro vita. Ma con te, Signore, tutto può cambiare. E io li benedico ora, li benedico nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ancora un applauso al Signore. Dio ti benedica, eh. Non mollate questa presa e fate quello che adesso vi sarà detto di fare. Amen, alleluia, datevi un 5 e dille, guai a me se non evangelizzo. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.